Chi si accosta per la prima volta o per le prime volte alla scrittura spesso rimane perplesso dalla possibilità di riuscire a conciliare nella sua mente la persona di Dio, il suo amore rispetto a tutto quello che sono eventi tragici che troviamo all'interno della scrittura, sangue, guerre, mentre chi invece poi col tempo impara ad umiliarsi davanti alla scrittura riconosce che in realtà questa apparente contraddizione è soltanto appunto apparente, perché in ogni pagina della scrittura, fin dall'inizio fino alla fine, noi troviamo un flusso continuo che concentra l'attenzione proprio sul concetto di amore. L'amore tante volte all'interno della scrittura viene visto in maniera più visibile, più dichiarata, come può essere rappresentato da Giovanni capitolo 3, versetto 16, ma anche in tanti momenti, in tanti spazi della scrittura, seppur nascosto, nascondono invece sempre in maniera toccante e profonda il concetto d'amore. E questo non potrebbe essere altrimenti, perché colui che è amore, Dio è amore, ecco, l'amore è personificato appunto in Dio, conosce i bisogni della sua creatura e conosce i bisogni dell'uomo, dell'essere umano, conosce il suo bisogno di sentirsi amato e conosce anche il suo bisogno di amare. E quindi noi scopriamo all'interno della scrittura che il valore del concetto dell'amore, scevro da tutti quei condizionamenti che purtroppo l'iniquità, il peccato è riuscito a contaminare questa realtà dell'amore, l'amore inteso in senso puro, in senso appunto libero da scorie purtroppo derivati dal peccato, riesce e trova un elemento ed è un elemento fondamentale per la vita e per l'esistenza dell'uomo. Ecco quindi che la scrittura ci parla in diversi concetti di amore, ci parla in diversi momenti di amore e addirittura c'è un libro, come sappiamo, appositamente dedicato proprio all'amore, che è quel componimento poetico che troviamo all'interno della scrittura, che è appunto il libro del Cantico dei Cantici, che ci parla proprio di questo amore, un amore che viene visto a 360 gradi da un punto di vista passionale, di desiderio, di un amore che ci parla anche da un punto di vista dell'eros. Perché? Perché l'eros all'interno di quello che è un principio di un legame d'amore assume la sua rilevanza come espressione pulita di un legame tra un uomo e una donna. Un libro nel quale possiamo poi anche tracciare alcune definizioni di cosa sia amore. E quindi vi invito ad aprire la parola di Dio, appunto nel Cantico dei Cantici, al capitolo 8, dove troviamo uno dei versetti più conosciuti in tema di amore e all'interno del quale possiamo trovare una delle definizioni, delle descrizioni più straordinarie. Qualunque dizionario, esso Garzanti, Zanichelli o qualunque esso sia, non riuscirebbe mai a poter descrivere gli effetti così profondi del concetto d'amore, così come viene espresso all'interno di questo libro De Cantico De Cantici e nello specifico nel capitolo 8 di questo libro, dal versetto 6 al versetto e il versetto 7. Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché l'amore è forte come la morte, la gelosia è dura come il soggiorno dei morti, e i suoi ardori sono ardori di fuoco, fiamma dell'eterno. Le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore e i fiumi non potrebbero sommergerlo. Se uno desse tutti i beni di casa sua in cambio dell'amore, sarebbe del tutto disprezzato. Allora ci parla questo testo, come sappiamo, questo libro, di un rapporto profondo tra un uomo e una donna, molto probabilmente tra la Shunamita e il re Salomone, un amore che si caratterizza, ripeto, sotto tanti punti di vista, ma che ad un certo punto lo Spirito Santo di Dio ha voluto far registrare appunto attraverso questi due versetti una delle descrizioni più profonde del concetto d'amore. E infatti vediamo che la richiesta che viene fatta dall'amato verso il suo partner è una richiesta prima di tutto di non portami 3.000 euro al mese, non portami, diciamo così, non cucinami bene, non spazza bene la casa, non cucimi bene i vestiti e così via, ma avverte un bisogno il proprio amato. di rivolgersi alla propria partner dicendo: mettimi come un sigillo sul tuo cuore e come un sigillo sul tuo braccio. Perché utilizza questo termine sigillo? Perché? Perché il sigillo, come sappiamo, era un elemento che contraddistingueva soprattutto l'autorità legale, visto che veniva inserito all'interno dell'anello. Ecco, quindi visto che veniva questo sigillo inserito all'interno di questo anello, e con questo anello il re autenticava i decreti e le leggi che lui emanava, anche le stesse missive, le stesse lettere che venivano spedite, con questo, diciamo così, timbro, marchio, appunto sigillo potremmo considerarlo come un marchio, si trasferiva l'autenticità di questa lettera che veniva inviata. E quindi la richiesta dell'amato rispetto al suo partner è quella prima di tutto di fare una richiesta di questo genere: mettimi come sigillo. Vedete l'ordine? Prima di tutto su dove? Sul tuo braccio? No, prima sul tuo cuore. Perché l'autenticità prima di tutto di un rapporto d'amore si basa prima di tutto avendo a cuore questo marchio sul nostro cuore. E poi che cosa ci dice? Ci dice: e mettimi come un sigillo sul tuo braccio. Perché? Perché il braccio è qualcosa che poi manifestava in maniera pubblica e in maniera chiara quello che poi c'era nel suo cuore. Vedete l'ordine? Non dice prima sul braccio e poi sul cuore. Perché? Perché prima di tutto un vero amore, una vera relazione d'amore, prima di tutto nasce da un sigillo, da un marchio indelebile che è impresso nei nostri cuori. E questo chiaramente non può essere conservato sul proprio cuore soltanto. Tante persone dicono: io amo nel mio cuore, ma poi non dimostrano questo. Perché? Perché in realtà l'autenticità di questo marchio nel tuo cuore dove deve poi manifestarsi attraverso un'autenticità esteriore, e l'autenticità esteriore, appunto, mettilo sul tuo braccio. E poi ci parla del fatto che l'amore è, non è, ecco, il concetto d'amore, vedete, se ho preso un po' la briga di vedere nella traduzione dei 70, che sarebbe la traduzione greca dell'Antico Testamento, che viene redatta, diciamo così, 100 anni prima dell'avvento di Cristo, quindi molto molto storica, e traduce questa parola nell'Imbrio Canico dei Cantici come la stessa radice che poi troviamo spesse volte nel Nuovo Testamento, agape, diciamo così. Quindi ci parla proprio di un concetto, di una relazione d'amore molto forte, e ci dice poi a un certo punto, perché questa, l'amore è forte, e quindi ci parla di che cosa? Di una, che l'amore non è un romanticismo o un sentimentalismo, come purtroppo nel nostro concetto consumistico occidentale, ma l'amore invece è una potenza che viene paragonata alla morte. Noi sappiamo che il soggiorno dei morti è un luogo che non fa sconti a nessuno, è un luogo che non regala nulla a nessuno. È un luogo nel quale non si può strappare, non si può far uscire nulla, perché è una potenza. E l'amore viene paragonato, questo legame d'amore, a una potenza che è proprio il soggiorno dei morti. E poi ci parla anche della gelosia. La gelosia è come fiamme. Perché? Perché l'amore produce anche passione. L'amore produce anche quel desiderio. E noi sappiamo spesse volte che un amore non correttamente canalizzato dalla lucidità e dal modo di intendere correttamente l'amore rischia di provocare dei drammi. Noi sappiamo come purtroppo quotidianamente la gelosia, anche per atti d'amore, viene chiamato addirittura amore criminale, riesce a raggiungere delle sfere. Perché? Perché purtroppo la cecità, poi guidata dalle tenebre, non riesce a canalizzare nel corretto giusto l'amore, diventando l'amore che cosa? Una forma distruttiva addirittura. Ma quando la gelosia, quando queste fiamme di fuoco riescono, diciamo così, sempre più ad essere alimentata dalle tenebre, dall'iniquità, rischia poi anche un sentimento puro come l'amore ad essere distruttivo. E ad un certo punto dice: le grandi acque non potrebbero sommergere l'amore e i fiumi non potrebbero sommergerlo. E quindi ci parla che questa relazione, che cosa ci insegna? Che può essere oggetto di grandi contrasti. Le grandi acque e i fiumi ci parlano proprio della possibilità di grandi catastrofi che possono mettere a rischio la stabilità di una relazione d'amore. Le grandi acque sono devastanti, i fiumi potrebbero sommergerlo. Eppure, dice lo Spirito Santo attraverso il suo autore di questo libro, dice: queste grandi catastrofi non potrebbero spezzare l'amore. Vedete che potenza che ha l'amore. Allora noi capiamo bene perché la questione delle relazioni che vengono stabilite all'interno della scrittura sono delle relazioni che si poggiano proprio sul concetto d'amore, perché il concetto d'amore è fondamentale all'interno di ogni forma relazionale. E quindi che cosa dice il dice che queste grandi acque non sarebbero in grado di poter spegnere l'amore e i fiumi non potrebbero sommergerlo. Quindi mette in la possibilità che ci possono essere delle situazioni che possono sollecitare, ecco, e possono, diciamo così, mettere a dura prova le relazioni d'amore. Ma fatto sta che quando siamo in presenza di vero amore, queste grandi acque e questi grandi fiumi non sono capaci di spezzare l'amore, questi legami d'amore. E poi pone una domanda, e poi pone una riflessione conclusiva. Se qualcuno riuscisse a dare in cambio dell'amore, volesse barattare l'amore con qualunque altra cosa, sarebbe del tutto disprezzato. E noi sappiamo che tanti rapporti di legami tra marito, tra moglie, tra due persone o all'interno delle diverse relazioni che l'uomo instaura nella propria vita terrena, quando hanno messo da parte l'amore perché si voleva raggiungere qualche obiettivo diverso, si è andato incontro soltanto delle tragedie. Conosco diverse persone, ad esempio, che pensando ad una carriera nella propria vita, hanno messo sull'altare dei sacrifici la propria famiglia, i propri figli, l'amore verso i figli, perché l'amore di una carriera in certo qual modo era più forte rispetto all'amore dei figli. Ma dopo tanti anni si sono dovuti fermare e hanno dovuto constatare che se avessero avuto la possibilità di tornare dietro non avrebbero fatto la loro scelta. Questo perché? Perché nessuna cosa può essere sostituibile all'amore. E per quanto una persona possa avere un conto in banca, per quanto possa avere raggiungere una carriera straordinaria, se però il costo di questa carriera è in non dare l'amore e di non vivere questa relazione d'amore all'interno della propria famiglia, è soltanto una persona da disprezzare. Infatti il libro dei Proverbi a questo riguardo è particolarmente istruttivo. Perché? Perché ci dice che è meglio un piatto d'erbe dove c'è l'amore anziché un bue ingrassato dove c'è l'odio e discordia, odio. Non è, l'amore è una relazione, è un elemento che non può essere sostituibile all'interno della dinamica relazionale di un individuo con un altro individuo. E qualunque elemento che l'uomo pensa di poter invece di sostituire all'interno di una relazione è soltanto un'idiozia, perché sarà destinato soltanto alla distruzione della propria vita. L'amore è qualcosa di straordinario. Ripeto, il punto centrale di questo partner è la richiesta che prima di tutto questa relazione sia una relazione esclusiva. E quando c'è questo sigillo sul proprio cuore, quando c'è questo sigillo sul proprio braccio, quando si crea questa relazione sull'amore, ci possono essere difetti, ci possono essere anche situazioni a cui questo rapporto viene messo a dura prova, ma la cosa bella è sapere che questo legame nessuno può mai spezzarlo, e questo è qualcosa di importante. Il partner non chiede la perfezione nell'altro, nella persona amata, perché non potrà mai essere perfetta, ma la cosa fondamentale è che richiede questo. L'unica richiesta è questa: mettimi come sigillo sul tuo cuore e sul tuo braccio. Questo è qualcosa di importante. Se questo è l'espressione più bella che l'uomo possa vivere all'interno del proprio rapporto relazionale tra uomo con il proprio simile, con la donna, con i propri figli, con i propri genitori, a qualunque grado, ecco, come potrebbe non essere rappresentativo e fondamentale nella relazione tra il creatore e la creatura? Noi siamo persone che per natura hanno bisogno di amore e che abbiamo bisogno quindi di sviluppare questo bisogno di sentirci amati e di amare. E quindi questo lo esprimiamo con le nostre relazioni orizzontali, ma se è vero questo, come potremmo mai pensare all'interno della dinamica relazionale tra il creatore e la creatura che l'elemento dell'amore non sia presente? Lui che è Dio e che è amore, come potrebbe non creare dei rapporti sui quali si manifesti la realtà straordinaria dell'amore. Tant'è che nella sua rivelazione progressiva la scrittura ci presenta delle diverse relazioni che Dio ha instaurato con la creatura, a cominciare ad esempio con il popolo di Israele, e all'interno della quale il punto centrale è sempre stata, consentitemi questo, una questione di amore. Io ascoltavo con piacere la preghiera del fratello Giuseppe, perché il fratello Giuseppe con la sua preghiera ha, diciamo così, aperto proprio questo messaggio, per indicare che cosa nella citazione dei versetti che ha fatto in preghiera. Per spiegare che cosa? Che in ogni forma relazionale con cui Dio ha instaurato con la propria creatura, il punto centrale è sempre stato una questione incentrata sull'amore. Tant'è che, ad esempio, nel libro di Deuteronomio, al capitolo 6, che è troviamo due versetti, anzi tre versetti, che ci spiegano, troviamo ben a mente, abbiamo visto, no? Nel libro del Cantico dei Cantici, gli effetti dell'amore. Vediamo adesso come specularmente questo elemento di una relazione d'amore si ritrova all'interno della dinamica relazionale che Dio ha instaurato con il popolo di Israele. Capitolo 6, versetto 4. Ascolta Israele, l'Eterno, l'Iddio nostro, è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le forze tue. E questi comandamenti che oggi io ti do, ti staranno dove? Prima di tutto, nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figlioli, ne parlerai quando ne sarai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai, quando ti rialzerai. Te li legherai alla mano. Come un segnale, ti saranno come frontali tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Questi versetti per la popolazione ebraica rappresentano, sono chiamati lo Shema Israele, praticamente ascolta Israele, e rappresentano per il popolo di Israele la sintesi perfetta di tutto l'Antico Testamento. Per noi qual è il versetto con cui sintetizziamo tutta la Bibbia, o meglio il Nuovo Testamento, ma tutta la Bibbia, qual è? Ecco, per noi, quando noi guardiamo a Giovanni 3,16, diciamo, ecco, per Israele, che si ritrovano ancora chiaramente limitati all'Antico Testamento, questi versetti rappresentano il senso di tutto l'Antico Testamento. È una preghiera liturgica che viene presentata ogni due volte a giorno, e si racconta che questa preghiera viene poi inculcata ai figli prima di andare a dormire. Questo viene chiamato lo Shema Israel, che significa ascolta Israele. Questo è qualcosa di importante. E Deuteronomio capitolo 6 rappresenta proprio il punto centrale di tutta la rivelazione dell'Antico Testamento riguardo proprio a Israele. Infatti, che cosa vediamo? Ascolta, dove troviamo il concetto di Dio monoteista. Ok? E infatti vediamo, ascolta Israele, l'Eterno, l'Iddio nostro è l'unico Eterno, e questo è qualcosa di importante, e poi ci parla di quello che è il senso di questa relazione che Dio ha instaurato con Israele. Dio non, vedete, all'interno di questo versetto straordinario non identifica il bisogno che il popolo di Israele faccia delle cose, prima di tutto dei sacrifici. Noi sappiamo che il senso, diciamo, di tutto l'impianto del Decalogo, sviluppato poi anche nelle leggi che Dio ha dato a Israele, aveva una grossa importanza il ruolo dei sistemi sacrificali, delle cose che dovevano essere fatte. In realtà questi versetti, che sono la sintesi del rapporto di relazione d'amore tra Dio e Israele, ci identificano il concetto di questa relazione d'amore incentrato prima di tutto su un rapporto, su un legame, che parta prima di tutto da che cosa? Dal fatto di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua forza. E poi, per vivere questo rapporto d'amore, che cosa è necessario? Prima di tutto, concentrare la parola su che cosa? Sul cuore. Nel cuore. Questa è la cosa importante. Dio dice ad Israele che per poter vivere questo rapporto di relazione straordinario d'amore è necessario che questo rapporto si sviluppi prima di tutto considerando il ruolo della parola, che deve essere ben centrata nel cuore. Potremmo parafrasare: mettimi come sigillo sul tuo cuore. Questa è la cosa. Ma poi questa parola, oltre ad essere concentrata nel cuore, verrà inculcata ai figliuoli, e poi che cosa vediamo? Li legherai alla mano come segnale, li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Che cosa significa questo? Manifestazione esteriore. Vedete questo rapporto sempre. Così come l'amato nei confronti della persona, del suo partner, fa questa richiesta: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. Dio al popolo di Israele identifica questa relazione d'amore concentrandola su questi due aspetti. Tu, io voglio questo. Il Signore non voleva sacrifici prima di tutto o offerte, ma prima di tutto una relazione che si fondasse su un amore esclusivo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, ma un legame d'amore che per poterlo sviluppare aveva la necessità prima di tutto che questo rapporto partisse con una parola che stesse nel cuore del popolo. E quando c'è la parola nel cuore del popolo, che cosa vediamo? Che quello che si manifesterà da un punto di vista esteriore, in termini di legami sul tuo braccio, sulla tua stipiti, sarebbe stato qualcosa di automatico. Ogni forma di relazione d'amore, e non poteva prescindere da questo aspetto, la relazione tra creatore e creatura, si doveva fondare su questo. Tant'è che dopo circa 1500 anni, il Signore Gesù, in un incontro che ebbe con degli scribi, fece proprio questa domanda. Anzi, gli pongono questa domanda al Signore Gesù: qual è il grande comandamento? Questo versetto non è presente all'interno del Decalogo, o mi sbaglio? Il Decalogo ci parla di tutt'altro, non ci parla, diciamo, di questo versetto. Eppure quel Decalogo, in realtà, racchiudeva un principio fondamentale, che per non prostrarsi di fronte ad altri dii, per non farsi nessuna scultura, nessuna immagine, per non avere altri dii, significava in sintesi che cosa? Amare Dio con tutto il proprio cuore. Ogni forma di ubbidienza che si sganci dal concetto di amore è una soltanto un'illusione, perché sarà destinata al fallimento. Ciò che è alla base di ogni relazione, noi lo vediamo da un punto di vista umano, ma prima di tutto da un punto di vista proprio della nostra relazione con Dio, è prima di tutto che questa relazione si incentri su un rapporto d'amore, un amore che si manifesti conservando, depositando la parola nel cuore, perché l'unica capacità per poter essere proiettati all'ubbidienza è soltanto quando questa parola non sta sulle nostre labbra semplicemente, ma nel nostro cuore. E quando c'è questo, allora verrà scritta come un segnale sui nostri bracci, sulle nostre mani, sui stipiti delle nostre porte. Tutta la testimonianza esteriore sarà qualcosa di automatico. E infatti 1600 anni dopo, in Marco capitolo 12, capitolo 12, versetto 28, gli scribi, che erano degli studiosi della scrittura, della Torah, della rivelazione del canone che allora era relegato all'Antico Testamento, versetto 28 afferma: or uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva ben risposto, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento fra tutti? E Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele. Vedete ancora? Ascolta. Deuteronomio capitolo 6. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. E il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non v'è alcun altro maggiore di questi. E lo scriba gli disse: maestro, benedetto secondo verità che v'è un solo Dio e che al di fuori di lui non v'è alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, è assai più che tutti gli olocausti e sacrifici. E Gesù, vedendo che gli aveva risposto avvedutamente, gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. Non possiamo entrare troppo nei meandri di questo passaggio, però è straordinario. Il Signore Gesù, se avesse dovuto dire il primo comandamento dal punto di vista del Decalogo, qual è? Qual è il primo comandamento? Non avere altri di al di fuori di me. Invece, in realtà, che cosa dice il Signore Gesù? Che il primo comandamento cos'è? Amare Dio con tutto il cuore. Perché? Perché la centralità di tutto il sistema sacrificale, la centralità di tutto il decalogo, poteva essere racchiusa in questa sintesi. Soltanto un cuore rivolto verso il Signore, che ama il Signore, poteva e avrebbe potuto soddisfare pienamente Dio. Attenzione, il popolo di Israele ha dovuto prima conoscere l'amore che Dio ha manifestato nei confronti di se stesso. Perché? Perché noi sappiamo che il popolo di Israele è stato oggetto di amore non sulla base della sua grandezza, della sua potenza, ma unicamente per la fedeltà che Dio ha rispettato rispetto ai giuramenti con i patriarchi. Ma sappiamo che il rapporto che Dio ha instaurato con Israele è un rapporto che prima di tutto ha visto l'iniziativa di Dio attirare a sé con delle corde d'amore, come dirà l'autore, cioè il profeta Isaia, attirandolo a sé con corde e legami d'amore. E in questa relazione che Dio ha instaurato con il suo popolo, la richiesta che Dio aveva fatto al popolo era una richiesta basata su una risposta d'amore che il popolo di Israele avrebbe dovuto dare a Dio, era stato il suo proprio salvatore. Ma noi vediamo all'interno di questo grande comandamento, perché dice il Signore Gesù: tu non sei lontano? Perché non sei lontano? E non dice: tu hai raggiunto? Perché? Perché nell'affermare questa grande dichiarazione, in realtà quest'uomo, forse inconsapevolmente, dichiarava il fallimento proprio dell'uomo. Perché? Perché la pagina di tutto l'Antico Testamento ci mostra il fallimento di Israele, al di là delle cadute, dei periodi positivi, incentrato proprio su questa risposta d'amore. L'Antico Testamento ci presenta il fallimento del popolo di Israele, ma ci presenta il fallimento di tutti gli uomini, perché per natura l'uomo non è in grado di poter amare Dio con tutto il proprio cuore, con tutta la propria forza e con tutta l'anima sua. E quando ci presenta questo primo comandamento il Signore Gesù, ci presenta proprio l'atto e il capo d'accusa più evidente con cui l'uomo dovrà soltanto un giorno stare in silenzio davanti a quel tribunale. Il Signore Gesù non dice: il primo comandamento è fai delle cose per Dio o mettiti a posto qualcosa per Dio, perché l'uomo è più propenso a fare delle cose di Dio anziché ad amarlo. Perché fare delle cose per Dio significa mettere a posto un po' la propria coscienza. Ma dato che Dio ci rivela in lungo e largo che non ha bisogno dell'uomo per essere glorificato e non ha bisogno delle mani dell'uomo per essere servito, perché è lui che dà il fiato ad ogni cosa, è lui che dà il respiro all'anima e al corpo di ogni uomo. Un giorno mi ricordo che Davide che cosa disse? Disse: Signore, noi vorremmo costruirti una casa. Il Signore che cosa disse tramite Nathan? Guarda che quando io ho tirato fuori dall'Egitto il popolo di Israele, non ho mai chiesto che mi venisse costruita una casa, perché io non ho bisogno di una casa. Per dire che cosa? Che tutte le cose che l'uomo può fare per Dio, in realtà avranno un valore quando prima di tutto c'è un'instaurazione di una relazione. E l'uomo può pensare di fare delle cose per Dio, ma il problema è che la sua grande trasgressione si dimostra dalla sua incapacità di amarlo con tutto il cuore. La forma, il modo con cui l'uomo dimostra il suo essere trasgressore è dimostrato proprio dalla sua incapacità, dalla sua indole umana, di riuscire ad amare Dio con tutto il proprio cuore. E che cosa ti ha detto Giuseppe in preghiera all'interno di quel sondaggio che ha ascoltato? Che tutti hanno fatto delle richieste: mi piacerebbe la salute, mi piacerebbe questo, ma non hanno concentrato la loro attenzione su Dio. Perché? Perché questa è la forma più chiara, inequivocabile, della trasgressione in cui si trova, del fatto che l'uomo sia un trasgressore. L'uomo è un trasgressore non perché commette delle cose o perché non fa delle altre cose, ma perché nel suo cuore non abita per natura che cosa? Un intenso desiderio per Dio. Ecco per cui il Salmo 14, che viene ripreso dalla Paolo nell'Epistola Romana, dirà che non c'è nessuno che cerca Dio, perché nell'uomo non c'è alcun desiderio di Dio, c'è il desiderio verso di tutto, anche le cose più stupide, le cose più dannaggiose per la sua vita, ma non c'è quell'armone verso Dio. piuttosto facciamo delle cose per Dio, per un Dio sconosciuto, costruiamo anche degli altari a questo Dio sconosciuto, ma non parlateci di un amore che deve essere esclusivo per Dio. E il Signore Gesù, all'interno di questa richiesta, invece ci presenta questo, che il primo comandamento è proprio questo. E la forma più dichiarata, ripeto, della sua ribellione è dimostrata, dell'essere umano è dimostrato proprio dalla sua mancanza assoluta di amare Dio. Ecco per cui, prima Giovanni capitolo 5, che cosa ci dice? In questo è l'amore. Ecco, adesso lo Spirito Santo ha voluto canalizzare il concetto d'amore all'interno di questa relazione. Versetto 10, scusatemi. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. Ecco. L'amore, questa relazione tra Dio e la creatura, non nasce dall'iniziativa dell'uomo, perché l'uomo è incapace di poterlo amare, ma dal fatto che Dio ha amato noi. L'iniziativa di Dio, che si esplicita attraverso l'invio del suo unigenito figliuolo, è per realizzare una relazione d'amore. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, e l'essere amore di Dio, sigillato nella persona di Dio, si manifesta attraverso un atto esteriore che è l'invio del Figlio. Ed è la dimostrazione più chiara del fatto che ciò che era per natura impossibile all'uomo, cioè amare Dio, costruire una relazione con Dio. Ecco perché nessuna opera può costruire una relazione con Dio. Perché non si basa e non può basarsi su un amore che nasce dall'uomo. Ma ogni relazione tra la creatura e il creatore può nascere perché questa relazione che si fonda sull'amore nasce dall'intervento di Dio verso l'uomo. E questo è qualcosa di straordinario. Ma attenzione, non soltanto, ed è questa la rivelazione del nuovo patto, non soltanto Dio ha tanto amato il mondo e noi siamo stati oggetto, per la scelta che abbiamo fatto nella nostra vita di convertirci, di poter amare, di poter creare questo rapporto, ma addirittura l'amore di Dio, come ci dice Paolo nell'Epistola ai Romani, al capitolo 5, è stato sparso nelle nostre vite. È sempre una questione di amore. Il Signore Gesù, a coloro che lo seguivano, ha voluto sempre specificare questo aspetto. Chi sia il vero discepolo. E ha sempre poggiato la questione, diciamo così, la partita si è sempre giocato su che cosa fosse veramente il concetto d'amore e su che cosa significasse e sul significato profondo di una relazione di amore che si instaura proprio con il proprio Signore. Un giorno dei discepoli che lo seguivano disse che cosa? Chi ama padre, padre, madre, più di me non è degno di me. Sempre una questione d'amore. Non è una questione, io voglio concentrarmi poi su questo aspetto stamattina, non è una questione di attività di fare o di non fare prima di tutto, ma prima di tutto la questione con cui Dio ci interroga stamattina è una questione d'amore. Se prima di tutto questo amore non è sigillato nel nostro cuore, ogni forma esteriore non troverà la loro forza, la sua forza. Perché Dio quello che ricerca è prima di tutto un amore verso di Lui. Questo è qualcosa di straordinario. E allora capiamo come il lungo e largo, nei passaggi del Nuovo Testamento, gli apostoli, diversi autori delle diverse epistole del Nuovo Testamento, abbiamo voluto sempre concentrare l'attenzione su questa questione d'amore. Allora ecco che dirà Paolo, ad esempio, nell'Epistola ai Corinzi, capitolo 13, che se tu dessi il tuo corpo ad essere darso e vendessi tutti i beni in cambio dell'amore, vedete come il concetto ritorna, non avrebbe alcun valore. Ecco per cui Paolo, quando scrive a Timoteo per affidargli quell'incarico importante di mettere in ordine le cose ad Efeso, se non erro, nella prima epistola di Timoteo, dirà: beh, il fine di questo incarico è l'amore, che procede da un cuore puro, da una fede non finta e da una buona coscienza. Timoteo nella sua mente avrebbe potuto pensare che il fine di questo incarico era quello di mettere a posto le situazioni da Efeso. Beh, dice Paolo, guarda che il fine di questo incarico è l'amore. Perché? Perché non sempre le cose possono essere risolte, non sempre le situazioni possono essere messe a posto, ma ciò che ogni servitore di Dio deve tenere sempre a mente è che ogni attività e ogni servizio sia il prodotto prima di tutto di questo amore. E questo è qualcosa di fondamentale. Paolo dirà nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 5, l'amore ci costringe. Ci costringe perché? Perché abbiamo capito una cosa, che uno solo morì per tutti, affinché noi tutti vivessimo. E questo ci consente di poter concentrare proprio la nostra attenzione sul fondamento di quello che è un corretto relazione con Dio. Allora, fratelli, che possiamo veramente considerare la centralità di questo rapporto. La centralità che non si fonda su tante situazioni esteriori, ma prima di tutto su un rapporto interiore, su un sigillo sul nostro cuore, che poi si manifesterà inevitabilmente anche come abbraccio. Ma se pensiamo prima al braccio, scusatevi questo termine, anziché prima al cuore, beh, quello potrebbe anche sventolare il braccio, il nostro amore, ma non avrà alcun valore e nessuna potenza, perché l'amore ha un'esigenza, e l'esigenza è che venga prima di tutto sigillato sul nostro cuore. Amen.
Amen. Prima di far passare i simboli, Stefano Colombo voleva citare un canto. Dopo Massimo presenterà i simboli.